Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasciali il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice la guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Concia di cadita dell'Anto nostra benedetta. Amen. Sii lodato Gesù Cristo. Prima di parlare di Sant'Efrem, chiamato anche l'arpa dello Spirito Santo, continuiamo la riflessione appunto sullo Spirito Santo. Oggi vediamo brevemente i doni dello Spirito Santo. Abbiamo già visto che non è possibile giungere al perfetto orientamento di Dio, alla santità, senza il soccorso dello Spirito Santo. E questo soccorso non è riservato ad anime privilegiate, ma è necessario per ogni cristiano. Infatti nel santo battesimo ogni anima, insieme con la grazia santificante, riceve le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Le virtù infuse sono principi soprannaturali di attività, per cui noi diventiamo capaci di agire in un modo virtuoso, non solo da un punto di vista umano, ma da un punto di vista soprannaturale. Sì che abbiamo la capacità di compiere azioni meritorie e quindi di applicarci attivamente al raggiungimento della santità. I doni dello Spirito Santo invece sono principi soprannaturali, per cui diventiamo capaci di ricevere il soccorso dello Spirito Santo, di riconoscere le sue ispirazioni e di assecondarle. In altre parole, i doni sono disposizioni permanenti che Dio ha poste nelle nostre facoltà, affinché possiamo ricevere e seguire l'impulso dello Spirito Santo. San Tommaso li paragona alle vele della barca. Come la barca, mediante le vele, ha la capacità di essere mossa e portata dal vento, così l'anima nostra, mediante i doni, ha la capacità di essere mossa e guidata dallo Spirito Santo. Se un marinaio mette le vele alla sua imbarcazione, vuol dire che intende farla procedere non solo a forza di remi, ma anche con la spinta del vento. Parimenti, se Dio ha infuso nell'anima nostra i doni dello Spirito Santo, vuol dire che intende farla avanzare non solo con l'esercizio attivo delle virtù, ma anche mediante l'intervento dello Spirito Santo. E mentre il marinaio può mettere le vele alla sua barca, ma non può suscitare il soffio del vento, Dio invece non solo ci ha dato i doni dello Spirito Santo, ma inoltre il potere di mettere in atto quando e come vuole. Il fatto stesso che nel nostro organismo spirituale Dio ha voluto inserire i doni è la prova evidente che Egli vuole intervenire nell'opera della nostra santificazione, che Egli vuole accordarci il soccorso dello Spirito Santo. L'enciclica Divinum Illud Munus insegna: «Il giusto, che già vive la vita della grazia ed opera con l'aiuto delle virtù, ha bisogno di quei sette doni che dicono propri dello Spirito Santo. Per mezzo di questi l'uomo si rende più pieghevole e forte insieme a seguire con maggior facilità e prontezza il divino istinto». Fine citazione. Il divino istinto è appunto l'ispirazione e la mozione dello Spirito Santo. Ora, l'uomo per sua natura, sia pure con la migliore intelligenza e buona volontà, è incapace di comprendere e di seguire tale istinto. L'uomo animale, dice San Paolo, non capisce le cose dello Spirito di Dio. Per lui sono stoltezze e non le può intendere, prima lettera ai Corinzi. Ecco quindi i doni dello Spirito Santo che ci sono stati dati proprio per renderci sensibili all'istinto divino. senza di essi non potremmo ricevere le emozioni dello Spirito Santo. Questo ci fa comprendere sempre più la preziosità dei doni e quindi l'importanza che si sviluppino in noi in tutta la loro pienezza. Infatti anche i doni che abbiamo ricevuto in germe nel battesimo sono destinati, come la grazia santificante e le virtù infuse, a crescere e a svilupparsi fino alla morte. Ed è molto consolante pensare che, data la profonda unità del nostro organismo soprannaturale, la grazia, le virtù e i doni crescono simultaneamente e parallelamente col crescere della carità. Sempre la carità, no? La cosa più importante. Se vogliamo che i doni si sviluppino appieno nell'anima nostra, dobbiamo esercitarsi senza posa nella carità. Ad ogni progresso nell'amore divino corrisponderà un nuovo sviluppo dei doni. I doni sono le vele dell'anima, ma queste vele possono rimanere ammainate, legate dal nostro egoismo, dal nostro amor proprio, dagli attacchi a noi stessi e alle creature. La carità invece libera le vele da ogni impaccio e le distende al soffio soave dello Spirito Santo. Più le vele saranno sciolte ed ampie, più saranno capaci di cogliere il minimo impulso del Divino Paraclito. Ecco che allora passiamo a brevemente riflettere sul santo di oggi, Sant'Efrem, che prima si celebrava il 18 giugno, ecco, era commemorato, e poi è stata riportata alla data della sua morte, 9 giugno del 373. Far memoria di Sant'Efrem vuol dire riudire una voce che salza da quel misterioso paese chiamato Mesopotamia, perché è situato fra due famosi fiumi, il Tigre e l'Eufrate, ricordati di solito soltanto sotto la luce dell'antichissima civiltà degli Assiri babilonesi e prima ancora dei Sumeri e degli Ittiti, e perciò considerato quasi esclusivamente zona archeologica. Ma al tempo di Efrem la Mesopotamia era una provincia dell'Impero Romano, nella quale l'idolatria andava sparendo con difficoltà e dove il cristianesimo prendeva lentamente piede dopo le persecuzioni imperiali. Efrem, figlio di un sacerdote pagano di Nisibe, in Mesopotamia, aveva 18 anni quando ricevette il battesimo cristiano. Dopo aver lavorato per vivere, dato che il padre aveva cacciato di casa, presso il bagno pubblico di Edessa tornò a Nisibe per soccorrere i bisognosi e prese l'ordine del diaconato, istituito per il servizio dei poveri. Tornato a Edessa, vi passò gli ultimi 10 anni della sua vita scrivendo quelle opere che, secondo San Gregorio di Nissa, illuminarono l'universo intero. Opere di teologia e di poesia, o come si potrebbe dire, di poesia teologica, perché Sant'Efrem scelse proprio la poesia per rendere più penetranti le verità della fede nell'anima degli orientali, più facilmente conquistabile con la fantasia che non con il raziocinio, con la poesia che non con il ragionamento. Versato nella scienza delle scritture, come pochi altri fino allora, adamantino nella sua saldezza dottrinale, Efrem Siro, o Assiro, ebbe il dono di un volo mistico e lirico che gli permise di tuffarsi nei misteri della verità con straordinaria rapidità di intuizione. Ecco lo Spirito Santo. Proprio quella intuizione spirituale, quella spirituale arditezza, fece di lui il teologo più sicuro e il poeta più alto della Madonna, per la quale ebbe espressioni di sconfinata ammirazione. Egli vide nella Madonna tutti gli attributi che poi nel corso dei secoli vennero definiti e suggellati dal dogma. Precedette con il suo volo di poesia tutte le definizioni mariane, chiamando la Madre Gesù redentrice degli schiavi e di tutti salvezza, conciliatrice del cielo e della terra, corona delle vergini, pace, gioia e salvezza del mondo. Proclamò l'immacolatezza di lei, tutta pura, tutta edibata, tutta incorrotta, tutta beatissima, tutta inviolata, tutta venerabile, tutta onorabile, tutta benedetta, tutta memorabile, tutta desiderabile. Quando la Chiesa ha voluto esaltare la donna vestita di sole, non ha potuto che riprendere le parole di Sant'Efrem, che l'aveva già chiamata più splendida del sole, non solo tutta bella, non solo senza macchia, ma anche mediatrice di tutto quanto è al mondo. Come si vede, c'era in Sant'Efrem anche il concetto universale dell'intercessione di Maria, scusate, il concetto dell'universale intercessione di Maria, cioè di quel dogma non ancora definito che formerà l'ultima corona di gloria sulla fronte della Madre di Dio, quella della mediazione universale. E quando la Chiesa esalterà con l'ultimo riconoscimento la Vergine coronata di stelle, le parole di Sant'Efrem Siro, arpa dello Spirito Santo, risuoneranno su tutta la terra. Parole fiorite dall'anima di un santo, dalla bocca di un poeta, 17 secoli or sono, nella terra tra il Tigri e l'Eufrate, dove si elevò con lui la più alta poesia cristiana e mariana. Allora ecco, chiediamo la sua intercessione affinché lo Spirito Santo possa davvero operare meraviglie anche nei nostri cuori, perché anche noi possiamo cantare meraviglie di Dio, le meraviglie di Maria, soprattutto con la nostra vita. Così sia, siano lodati Gesù e Maria.